La domanda è: siamo davanti ad una caduta di un vecchio mondo che abbiamo conosciuto, il mondo del compromesso sociale, il mondo della socialdemocrazia, il mondo del welfare state, lo vediamo crollare sotto i nostri occhi, più giovani di voi non lo posso neanche vedere crollare, arrivano quando già quasi del tutto crollato. Cosa ci sarà dopo questo? Che cosa si prepara? Perché dando una lettura immediata dice: ma tutta quella classe operaria, quel proletariato che fino ad ora ha vissuto questo compromesso e ha convissuto accettandolo, una volta che gli sarà tolto, che cosa farà? La rivoluzione si ribellerà, succederà un casino che nessuno riuscirà a fermare? Oppure, ecco la domanda, chi sta destrutturando questo mondo sta anche già cominciando a rispondere, a preordinare un'alternativa. Ecco la domanda. La risposta, che cercherò di darvi illustrandovi i vari punti del libro di Sacconi, è che secondo me questa risposta la stanno davvero preparando. E non è una risposta campata in aria, velleitaria, impossibile, ma è una risposta che ha alcune serie possibilità di realizzarsi. Questa è la mia tesi, che non vuol dire, e dunque ce la dobbiamo accettare ovviamente, ma serve piuttosto a dire, cerchiamo di capirla proprio per poterci ovviamente opporre nel modo migliore. E vorrei partire da una premessa che può sembrare forse non utile in questo contesto, sono convinto che non lo sia, però è un problema che ci portiamo avanti. Perché in Italia abbiamo una sinistra, che si auto ancora definisce sinistra, che continua ad avere alcune fisse storiche. È un secolo che si dice che l'Italia costituisce un'anomalia, che sta sempre in ritardo rispetto a qualcun altro. Adesso si è aggiunto anche il fatto che non solo l'Italia è un'anomalia, ma in Italia teniamo un'anomalia nell'anomalia, teniamo sto Berlusconi che non si capisce, che non ha nulla di simile agli altri governi, che lo ridicolizzano, lo prendono per il culo, ma che sta in piedi solo perché è sostenuto da un apparato mediatico e compagnia cantante. E in più si aggiunge, non qui, lo so, non tra di noi, ma si aggiunge, lo aggiunge il PD, lo aggiunge la CGL, dice questo governo di fronte alla crisi è stato inerte, immobile, non ha fatto nulla, non ha fatto le grandi cose che altrove hanno fatto. Non solo questo governo non è stato inerte, ha fatto molto, ma molte delle cose che ha fatto sono simili, identiche a quelle che altrove si stanno facendo, e alcune delle cose che ha fatto o che sta preparando sono addirittura di esempio per gli altri paesi. Lo so che può sembrare una tesi un po' estrema, ma è anche per cominciare a guardare alle cose che Sacconi scrive, per rispondere alla prima domanda, si tratta di qualche tentativo estemporaneo o c'è qualcosa di serio così? Partiamo da una cosa, cosa ha fatto di molto attivo il governo Berlusconi? Ha dato gli ultimi, sta dando gli ultimi, per loro, per noi speriamo che non sia così, definitivi colpi esattamente a quel assetto dei rapporti sociali che possiamo chiamare il compromesso socialdemocratico, tanto per intenderci. Ieri ha dato non da solo, ha partecipato molto anche il centro-sinistra, e tutti i risultati che hanno raggiunto non sono stati soltanto per merito loro, molta parte di questi risultati sono stati raggiunti anche perché dall'interno stesso del movimento operaio c'era chi piano piano si è dislocato su altre posizioni, questo per distribuire i meriti, ma per dire che è un atto, è un fatto che sta accadendo e sul quale Berlusconi ha sempre messo. Il secondo punto è quello della estensione della precarietà, il secondo punto sul quale non ha fatto tutto lui, il centro-sinistra addirittura iniziale, eccetera, eccetera. C'è però un merito particolare per Berlusconi. Il suo merito particolare è stato quello di aver offerto a questa destrutturazione un nuovo paradigma che non si è inventato lui, ma che forse lui ha perfezionato meglio di lui. Perché quando noi diciamo Una volta gli operai erano organizzati e si rapportavano collettivamente nei confronti dell'impresa o dello Stato, oggi diciamo che il percorso è dovete essere soli di fronte all'impresa e dello Stato. Ecco, non rispondo con nessuna risposta. Cioè, perché dovete essere soli? Perché dovete essere schiavi? No, voi dovete essere soli, adesso lo semplifico per intenderci, perché non è che se la sia inventata lui la rappresentava. Dovete essere soli perché voi non siete dei lavoratori dipendenti, come Sacconi ti prende e sottolinea. Voi siete degli individui proprietari, voi siete degli imprenditori in nuce, ognuno di voi è un imprenditore, ognuno di voi quello che deve mettere in gioco non è questi cazzo di rapporti burocratici, contrattuali, con il padrone, ti lavoro tanto, mi dai tanto. Dovete mettere in gioco le vostre capacità, i vostri meriti, perché voi siete, noi siamo, tutto ciò che un uomo ha bisogno di essere senza bisogno dell'aiuto dello Stato e di tutte queste altre stronzate. Individuo proprietario, individuo che, in sé, che investe su se stesso, sulle proprie capacità, che le mette in gioco, che può realizzare tutto ciò che vuole. Guardate, Berlusconi in questo, scusate, forse mi allungo un po', ma è proprio per intenderci su questa faccenda, che poi diventa oggi abbastanza importante. Cioè, Berlusconi rappresenta esattamente questo, cioè l'uomo che si è fatto con le sue grandi capacità. Dice, ma è evaso la legge, non ha rispettato le regole. Questo è un pregio, non è un difetto. Perché quando tu sei in lotta come individuo non devi avere freni, regole, può sembrare anche più esagerato, ma guardate che grande parte del suo consenso si basa anche su questo. Cioè proprio perché la filosofia è l'individuo deve essere in grado di provvedere a se stesso e gli può provvedere, perché ha in sé tutte le capacità, nulla lo deve fermare. A che cosa serve questo? Ancora una volta Berlusconi lo rappresenta in un modo quasi plastico. Cioè perché? Cioè qual è il motivo per cui bisogna immaginarsi di essere ognuno di noi un imprenditore che deve a tutti i costi avere successo? Il motivo è quello di possedere denaro, è quello di arrivare a possedere quanto più denaro possibile. Cioè, ma che cosa serve questo denaro? Serve, e lui anche qui, vi ripeto, scusate l'estremismo, lo faccio anche per intenderci, serve il denaro a produrre quella magia per cui un vecchio viscido, rancoroso, fradicio come Berlusconi può possedere carne giovane e femminile a tutto andare. Vi può sembrare estrema, eppure c'è una quadratura. Ossia, ti distruggo le certezze, ma ti stimolo a basarti sulle tue sicuramente limitate capacità, dandoti anche lo scopo. Lo scopo è arricchirsi, perché l'arricchimento è l'unico modo per riscattarti davvero dalla miseria e addirittura poter trasformare la vecchiaia in possesso della gioventù. Non l'ha creato Berlusconi questo paradigma, ma scusiamolo lui, però rispetto a tanti altri che cercano in qualche modo di imitarlo, è quello che gli ha dato fattualmente, prima che ideologicamente, la migliore rappresentazione. Anche qui, perché non si era inventato lui? E vi invito a fare un passo indietro, adesso non voglio dire nulla di particolare sulla crisi. Vi voglio invitare a fare una sola riflessione, perché qualcosa è avvenuto anche nella poesia, non solo dentro di noi, qualcosa si è modificato anche per noi. E questo qualcosa, per esempio, se vogliamo dare una distinzione, è che da dopo la seconda guerra mondiale fino a tutti gli anni 70, anche il borghese più borghese era convinto che avesse davanti a sé un lungo periodo di sviluppo, di crescita, dei mercati, della produzione, programmava sul lungo periodo, sul medio periodo. A un certo punto questa certezza si è interrotta, ma non si è interrotta nel 2008, si è interrotta già alcuni decenni fa. La crisi che poi esplosa nel 2007 e 2008 l'ha accelerata, ma questa perdita di certezza che riguarda anche la borghesia è come se avesse indotto una sorta di ansia da profitto. cioè proprio perché non ho certezza del medio lungo periodo, devo a tutti i costi realizzare il profitto che mi riesce, quasi come se ogni giorno fosse l'ultimo giorno in cui posso accumulare profitto, no? Che è una sorta di pulsione compulsiva che riguarda anche l'oro. Ecco perché dico che Berlusconi è come se in qualche modo la interpretasse, non la crea, interpreta esattamente questa pulsione che è di un interesse che esso stesso non ha più tante certezze, o quantomeno ha perso le certezze che nei primi decenni, successivi alla Seconda Guerra Mondiale, aveva. Bisogna accumulare il massimo possibile in spregio a tutte le regole. È una pulsione compulsiva, dalla quale loro stessi non possono fare. Ovviamente i profitti si possono fare da questo capitalismo e capitalismo solo sfruttando il lavoro umano, questo lo sa Berlusconi, lo sappiamo noi, noi lo diciamo, lui non lo dice, ma la sostanza è questa, lo sa Marchionne, che non a caso, cioè il costo del lavoro alla Fiat quanto sarà? Il 6, 7, 8% del fatturato. Come può uscire la Fiat dalla crisi? Comprimendo ulteriormente quel 6-7% per lui. È ovvio che non c'è alternativa, in una certa misura ha persino ragione, perché il profitto lo fai solo se riesce a sfruttare fino in fondo il lavoro umano. Il fatto è, e qui interviene Saccone, il libro bianco, il fatto è che una dinamica di questo tipo, portata avanti fino alle sue estreme conseguenze, contiene un rischio. Contiene il rischio che tutti questi, ai quali gli hai tolto quel minimo di certezze che ci avevano prima, li hai esposti all'ansia di far profitto contando solo sulle proprie forze. Questi profitti non li fanno, anzi sono presi dalla disperazione perché non riescono mai a sopravvivere, neanche a sopravvivere, tutti questi che si possono all'improvviso rivoltare contro. È una questione che forse adesso da qualche parte si comincia anche a vedere con qualche piccola rivolta che abbiamo, ma è un problema serio che perlomeno uno come Sacconi, solo lui si pone, perché il problema da cui Sacconi parte è esattamente questo. Questa dinamica mette inevitabilmente in conto il rischio che queste ribellioni ci possano essere. Come possiamo in qualche modo, qui veniamo a Sacconi, evitare questo rischio? Come possiamo in qualche modo cercare di ottenere quel che ci interessa senza avere le sue conseguenze? Il ragionamento di Sacconi riprende alcuni temi di Berlusconi, non tutti. Tuttavia, è complementare a quello di Berlusconi, che anche Sacconi parte dicendo, cioè, guardate, fino a mo' vi siete abituati che fosse lo Stato a pensare in voi, non avete capito nulla, perché delegando tutto allo Stato avete soppresso la centralità della persona, e allora la sua logica riparte di nuovo da lì, cioè dobbiamo costruire un mondo nuovo, ancora una volta è la centralità della persona che ci interessa, contrapposta al vecchio mondo burocratico del welfare statalista. Ma questa persona, per Sacconi, non è più la persona che, come gli input di Berlusconi, pensa solo al guadagno illimitato, ma è la persona che assume su di sé un carico di responsabilità, pensa cioè anche a chi la circonda, a chi gli sta intorno. Non è più l'individuo proprietario che pensa solo a sé, è sempre l'individuo proprietario che investe su se stesso, ma che a differenza del nichilismo, come lo chiama Sacconi, non io, del nichilismo individualista che si sarebbe affermato, si fa carico anche di una responsabilità un po' più generale, un po' più, diciamo così, allargata, non solo intorno a se stesso. Non è una soluzione diversa dalla uscita dalla crisi che via via ormai comincia a diventare sempre più chiara, che è ridurre i salari per rilanciare i profitti. Non mi dilungo su questo. Ma tuttavia contiene un elemento ideologico, poi vediamo fino a che punto può diventare pratico, abbastanza profondo. Perché il problema che Sacconi si pone non è quello di dimostrarci che il nostro compito è rilanciare l'economia, e questo lo mette da parte, quasi non gli interessa. E si preoccupa invece di descrivere un'altra cosa. Dice, guardate, voi dovete come individui preoccuparvi di più di voi, perché lo Stato non può più occuparsi, perché l'impresa non può più occuparsi. Ma in questo avete da guadagnare. Avete da guadagnare sul fatto che potete in questo modo sviluppare più relazioni sociali, che potete realizzarvi di più, che non dovete per forza pensare che la vostra vita si realizzi con l'accumulo del denaro. La vostra vita si realizzerà moltiplicando le relazioni sociali, moltiplicando il titolo del libro, e non a caso, la società buona. Qual è la società buona? Quella che è la vita attiva, attiva, cioè il fatto che tu debba essere permanentemente impiegato in qualcosa che noi chiameremo lavoro, e che anche se poi chiama lavoro. Però non a caso quando lui si rivolge ai pensionati, mentre scrivevo questo articolo, cioè la strada di Lettonia, la misura drastica, tagliamo di mezzo le pensioni, che sembrava quasi una sorta di soluzione finale, tagliamo le pensioni, mandiamo a morire i pensionati, da cosa non dico? Cioè lì la pensione le dovremmo ridurre, ma state attenti, non vi preoccupate che le riduciamo, pensate viceversa che riducendovi le pensioni vi offriamo un'opportunità, vi offriamo l'opportunità di essere più attivi, e se siete più attivi voi vecchi bastardi non sarete più soli e abbandonati, vi darete da fare e recupererete le relazioni sociali. Chiaro? Che non è una scontata, io poi ritornerò su questo, cioè non la vediamo solo sull'aspetto biologico, e poi ci torneremo. Una persona quindi che diventa libera, finalmente siete liberi, attenzione, siete liberi di andare in pensione, cioè di rimandare la pensione, perché lo Stato prima vi costringeva ad andare in pensione, ora siete liberi. Siete liberi di scegliervi dove andarvi a curare, perché non possiamo smantellare la sanità pubblica se non vi convinciamo che la sanità pubblica non serve a niente, ti tratta male e quindi ti faccio sembrare che sei libero quando vai a quella privata, però sei libero. Sei libero tu di garantirti contro gli infortuni, contro la perdita del lavoro. In che modo sei libero? Sei libero facendo più cose assicurative. Le porte assicurative non si possono fare tutte, questo Sacconi lo sa, non è un suicidio. Non se le possono fare tutte. E per quelli che le porte assicurative non se le possono fare, interviene l'individuo responsabile, il quale non si può fare le polizze assicurative. Però se si ricorda che lui può fare tutto e si attivizza e intraprende e investe su se stesso, può recuperare anche rispetto a questa mancanza. E ove questo non sia sufficiente, può intervenire la responsabilità di ogni individuo nei confronti degli altri, che crea quelle relazioni sociali di prossimità, di solidarietà, che intervengono a compensare anche questa carenza.